Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo del Beato Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe. Quindicesima edizione, edito da Pontificio Santuario di Pompei, febbraio 2001. Quindi San Giuseppe, ecco, il padre della Santa Famiglia, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. E vediamo ora un aspetto importante di San Giuseppe. San Giuseppe modello di preghiera. Ecco, oltre modello di lavoro, è soprattutto modello di preghiera. È patrono dei lavoratori, ma è patrono anche della Chiesa. La Chiesa è comunità di preghiera, comunità di adorazione, di lode al suo Signore, che non vuole lasciare mai. In questo San Giuseppe ha un ruolo essenziale, necessario, fondamentale per la nostra vita spirituale. Per la vita spirituale di tutta la Chiesa, perché senza San Giuseppe non possiamo vivere, non possiamo pregare bene, non possiamo essere conformi all'immagine che Cristo ci ha dato. Dopo aver lavorato un'intera giornata, San Giuseppe si raccoglieva nell'umile casetta di Nazareth a pregare. Ecco, questa è la vita di San Giuseppe, la preghiera. Aveva accanto Gesù e Maria ed insieme recitavano le loro preghiere al Signore. Gesù presiedeva, Maria e Giuseppe rispondevano. Quanta pietà, quanta modestia, attenzione e beatitudine. Si recitava insieme la preghiera al Signore. Ovviamente il presidente è Gesù, anche se è fanciullo, ma è sempre Dio. Dio si è fatto carne, il Verbo si è fatto carne, venne ad abitare in mezzo a noi. Non è una parola estranea, ecco, alla fede di questi due sposi, quindi sanno benissimo chi è quella persona che abita la loro casa e che li unisce, li ha uniti per sempre, il matrimonio, gli ha dato una finalità, un senso, è il senso più grande, la pietà, la fede, l'amore a Dio. Quanta pietà, quanta modestia, attenzione, beatitudine, se ci fossimo trovati là anche noi, come avremmo pregato bene, ma forse non lo possiamo fare ancora, ecco, perché non è lontano, se noi diciamo che Gesù è confinato, ecco, 20 secoli fa, e allora siamo storicisti, siamo materialisti, siamo solo, delle persone che ragionano alla maniera umana, come dice San Paolo, o come dice Gesù, tu pensi non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Noi pensiamo che Gesù sia sempre presente nella sua Chiesa. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, lo ha detto Gesù, prima di staccarsi dai suoi discepoli e di scendere in cielo, noi ci crediamo. Ecco, quindi come San Giuseppe e la Madonna ebbero questo grandioso privilegio di avere sempre Gesù vicino a loro, così abbiamo anche noi Gesù, se lo vogliamo. Il più magnifico spettacolo che sia mai stato offerto allo sguardo dell'Altissimo, dice un dotto autore, fu la Trinità terrena in azione. La Trinità terrena, e cioè, ecco, San Giuseppe, la Madonna, Gesù Cristo, la Trinità terrena. Consideriamo il capo di quella santa famiglia. Ecco, il capo è sempre San Giuseppe, anche se ovviamente il divino risiede tutto in Gesù. Ecco, anche il capo, ecco, di questa famiglia, ecco, non è Dio, ma dipende da Gesù. Però ha questa funzione. Nella missione storica della Trinità c'è un capo che è un uomo santo, santissimo, un uomo venerabile, un uomo di grandissime virtù morali, di grandissima elevazione in grazia, col suo silenzio e la sua preghiera, è capo della Santa Famiglia e gli si inginocchia davanti al Salvatore. Fanno l'adorazione eucaristica, c'è l'adorazione perpetua alla casa di Nazareth. È la casa dell'adorazione, ma c'è Dio presente, il Dio vivo. È strano che nelle nostre chiese non si faccia, no? O nelle case religiose, c'è sempre Dio presente. L'adorazione dovrebbe essere continua per onorare colui che tutto si è dato a noi, come dice San Francesco, si è dato completamente a noi e quindi noi perché non ci dobbiamo dare completamente a lui? È uno scandalo questo, no? Che noi non diamo a Gesù il culto dovuto. Egli si inginocchia davanti al Salvatore e alla sua Santa Madre, unendo i suoi voti coi loro voti. i suoi voti coi loro voti, pregando col più profondo raccoglimento, con fervore più che angelico. Ecco, il profondo raccoglimento, il fervore più che angelico, insensibile a tutto ciò che accade nel mondo, offre a Dio il sacrificio delle sue labbra, ma più ancora quello del suo cuore. Ecco, il mondo non lo interessa più. Sì, gli serve perché deve vivere, è anche un esperto lavoratore, conosce i segreti del mestiere, conosce la tecnica, conosce queste cose, però non vive per esse, no? Un uomo arido che vive solo per la tecnologia, che vive solo, ecco, per il proprio favore temporale, non è San Giuseppe. Non ha capito nulla della vita, non ha capito il senso più profondo della vita, il profondo raccoglimento che ci deve essere intorno a Gesù. E Gesù sacramentato è insensibile a ciò che accade nel mondo, offre a Dio il sacrificio delle sue labbra, ma più ancora quello del suo cuore. Ha fiducia nella provvidenza, non si interessa, ecco, di come mangerà, di come berrà, di come si vestirà. Di questo, dice Gesù, si occupano i pagani. Ecco, se noi stiamo sempre attenti a questo, senza accorgercene diventiamo pagani. Perché pensiamo solo a questo, a Gesù, ma forse, chissà se esisterà. Gli diamo proprio lo scarto della giornata, gli diamo proprio lo scarto del cuore, lo scarto del tempo, lo scarto della sostanza della nostra vita, affidiamo la nostra vita a cose che non contano assolutamente niente, che non ci possono dare felicità, non ci possono dare gioia, come ad esempio appunto il potere, la ricchezza, il successo, no? L'essere onorati, rispettati dagli altri, Anche l'avere la tenerezza umana, questo sì, può essere una cosa un po' più nobile, no? Due persone che veramente si vogliono bene, si aiutano a vicenda, fanno sacrifici l'un per l'altro, però ci manca sempre qualcosa. Come dice Sant'Agostino, l'uomo è fatto per Dio, il suo cuore è inquieto finché non riposa in Dio, quindi se non c'è questa comunicazione con l'oltre, con l'aldilà, con il Signore stesso, che è padrone del cielo e della terra, allora noi non possiamo pretendere, ecco, di essere felici, non possiamo pretendere di aver raggiunto il nostro obiettivo, il senso della nostra speranza, l'oggetto del nostro andare. È insensibile, però offre a Dio il sacrificio delle sue labbra, ma ancor più quello del cuore. Anima e corpo. Raccogliete, o angeli del cielo, nei vostri turiboli d'oro quell'incenso profumato per offrirlo all'Eterno Padre. Ecco, c'è una liturgia che si svolge nella piccola casa di Nazareth, una liturgia semplice, certamente più ricca di quella celeste, perché nel cielo Gesù non abita ancora con il corpo, invece lì abita con il corpo, e la liturgia è essenziale per accostarci al Dio tre volte santo, il quale è venuto e per sua degnazione e per misericordia vuole abitare in noi, e noi dobbiamo onorarlo il massimo che sia possibile con l'azione liturgica, perché l'azione liturgica ripresenta Dio, fa rendere efficace l'opera di Dio nel mondo, è l'esercizio, come dice il Concilio, del sacerdozio di Gesù Cristo, ecco, con i modi suoi propri. Quelli che furono di Gesù fu attraverso il suo corpo, i modi propri della liturgia sono sempre attraverso il corpo di Gesù, però attraverso le specie eucaristiche, attraverso le specie sacramentali, attraverso i segni sacramentali come l'olio, l'acqua, Ecco, i segni del battesimo, ecco. I segni dell'assoluzione sacramentale, la mano del sacerdote che assolve, è segno di Cristo, è corpo di Cristo che ingloba in te anche la tua anima e in sé la sua anima per la salvezza eterna. Quindi ecco, gli angeli assistono all'opera di Cristo, gli angeli assistono alla preghiera fervorosa, alla preghiera intensa, alla preghiera ordinata, alla preghiera santa che, ecco, San Giuseppe e la Madonna elevano a Gesù. Questo è un momento mistico, ecco, non possiamo ridurre la Santa Famiglia come un fatto sociale. Un fatto sociale altissimo, senz'altro, ma si basa sulla preghiera. si basa su questa essenza, su questo approdo, su questo punto fermo, e se non c'è quella non c'è niente, no? Se non c'è quella non c'è forza, se non c'è meditazione, San Benedetto, se non si fosse ritirato lì sul monte, ecco lì, di Subiaco, ecco, non avrebbe fatto quella sua opera, perché lì trovò Dio, effettivamente gli parlò Dio, lo nutrì con cose straordinarie, un corvo, dicono, no? Ecco, poi il frate romano che gli portava il cibo misteriosamente nella sua grotta, ma aveva bisogno di ritirarsi per vivere un nuovo stile di vita, per iniziare un nuovo cammino che portasse veramente se stesso e le persone intorno a sé alla conversione del cuore. Ecco, aveva bisogno di fondarsi sulla roccia, di non lasciare mai il Signore. Ecco, erano tempi difficili, anche quelli di San Benedetto, l'impero era crollato, siamo alla fine del IV, inizio V secolo, e San Benedetto si trova in una situazione drammatica, perché la Chiesa è preda anche di idee un po' nuove, un po' esuberanti da parte dell'impero bizantino, che è rimasta l'unica forza politica e anche spirituale, intellettuale in campo da un lato, e dall'altro quello dei barbari, che sono veramente dei pagani, che portano costumi violenti, no? Che calpestano il diritto romano. Benedetto è un romano, benché sia nato al nord, però è pieno di cultura classica e si vede dalle sue regole, dai suoi scritti, da come imposta la vita religiosa. È un romano che cerca, ecco, il contemperamento del lavoro con la preghiera. Però il lavoro è importante, il lavoro è importante per la comunità dei monaci, come la preghiera è importante, così anche il lavoro per il servizio di Dio e il servizio del prossimo, il servizio anche di se stessi, perché il monastero dà vita ai monaci, no? E dà vita anche alla gente che si avvicina, che si accosta, che ci lavora. Intere città sono nate intorno a monasteri. C'è una città ancora molto carina, molto bella, vicino Viterbo, San Martino al Cimino, che si vede che è compresa proprio completamente dentro le grandi mura del monastero, che era sorto lì nei pressi, il monastero di San Martino, dedicato a San Martino di Tours, ovviamente, grande monaco francese. Si vede che questa città è nata lì, è nata dentro un monastero. La gente, ecco, era protetta dalla vita monastica, dalla vita dei monaci. Adesso i monaci non ci sono più, però è rimasto questo grande segno, ecco, che ingloba, ecco, ma tutte le città, insomma, che sorgevano un po' distanti dai centri grandi, no? Le città sulle montagne, ecco, circondate da mura, spesso erano espressioni monastiche, c'erano dei monasteri all'interno, no? Che facevano la loro vita e organizzavano anche la vita sociale, civile, economica delle popolazioni che si appoggiavano ad esso, no? Quindi è veramente un grande servizio. Ecco, questo perché? Perché c'è la preghiera di San Giuseppe Onnipotente, perché è unita a quella di Gesù e di Maria, superiore a Maria per autorità, di cui Dio lo aveva rivestito come suo rappresentante presso il suo figlio. Giuseppe non ignorava che la Santissima Sposa era superiore a lui per gli insigni privilegi che il Signore le aveva donati. Sì, certamente, lui è superiore per autorità, ma per essenza, come spirito, come sostanza, anche Padre Pio, no? È stato un grandissimo santo che ha avuto tantissimi carismi, però non è mai stato superiore di una comunità, a parte che all'inizio lo ritenevano uno proprio insufficiente, no? di salute cagionevole, di complessione gracile, era stato riformato pure per il servizio militare, non l'avevano voluto, meno male, per la guerra, e lo vedevano sempre molto malato e superiore, dato che lo avevano destinato al convento un po' di cura, una specie di sanatorio in altura sul Gargano, prendere un po' d'aria buona, quello poteva fare e basta. E invece il grande Padre Pio era superiore. Ecco, ovviamente, a tutte queste necessità materiali, a cui bisognava pensare, certo, un superiore ce l'ha avuto sempre, no? È sempre stato obbedientissimo, però non è mai stato superiore, come la Madonna, non ha mai comandato la Santa Famiglia, però ovviamente i suoi carismi erano immensi. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe. Ecco, parliamo della preghiera di San Giuseppe, importantissima perché è l'essenza della vita, perché è ciò che ci distingue come cristiani. Certo, il pagano prega forse a modo suo. Oggi ho visto un programma sugli antichi giochi dei romani, erano preghiere anche quelle, erano giochi cruenti, perché gli schiavi venivano sacrificati agli dèi per il bene della civis, ecco, della polis. Era una cosa spaventosa. Il culto veniva realizzato proprio con il sacrificio umano, di queste povere persone che divertivano anche però poi il pubblico, da sacrificio, diciamo, prima privato, all'alba, nel mattino presto, e divennero giochi che si facevano in orari proprio, ecco, più consoni alle persone, e poi addirittura con le platee, grandi platee, gli stadi, addirittura. Come è nato lo stadio? Lo stadio è nato proprio per dare un culto pubblico a quello che è un sacrificio cruento. Ecco com'è lo stadio. Quello che noi usiamo, la parola stadio, non sappiamo che significa, ma ha un valore religioso, profondamente religioso. Era un tempio. Era veramente un tempio. La gente purtroppo dava sfogo alle più disoneste passioni, questi templi, però quelli erano gli dei pagani, gli dei falsi e bugiardi, dice Dante, invece di elevare l'uomo lo degradano a un livello ancora più bestiale, lo diceva Seneca quando andava a questi spettacoli. Diceva, poi tornavo meno uomo di prima, perché insomma, con tutte quelle passioni così violente e si venivano a scatenare le lotte, ecco, spaventose, fino al sangue tra gladiatori, le lotte contro le belve, le naumachie, in cui la gente moriva sul serio, non erano film. Oggi abbiamo trovato le escamotage del film, della finzione cinematografica, adesso pure con l'intelligenza artificiale, queste cose create dal nulla. Però se noi ci pensiamo bene, il risultato spirituale è lo stesso, il degrado dell'uomo, no? Ecco, questi dèi invece di essere, insomma, proporre virtù, che cosa proponevano? Il vizio, proponevano la guerra, proponevano la distruzione dell'altro, ecco, proponevano il sesso, ovviamente anche questo, no? Ecco, cose sessuali, ecco. E quindi, insomma, certamente non facevano il bene di quelli che ascoltavano e vedevano. La preghiera di San Giuseppe, invece, è onnipotente perché è unita a quella di Gesù e Maria, superiore a Maria per autorità, di cui Dio lo aveva rivestito come suo rappresentante presso il suo figlio. Giuseppe non ignorava che la sua santissima sposa era superiore a lui per gli insigni privilegi che il Signore le aveva donati. Nella sua profonda umiltà, egli le rivolgeva le sue domande al Divin Salvatore attraverso l'Augusta Vergine, e Maria era contenta di offrire la sua mediazione in favore dello sposo amato e venerato. Ecco, Maria è proprio la mediatrice. Ecco lei che si dona, ecco lei che realizza ciò che appunto desidera. Ecco, colui che ha bisogno di Dio. San Giuseppe era il più bisognoso, era il più lontano, anche se era il capo della famiglia, paradossalmente era quello che aveva bisogno di redenzione. Redento, dicono alcuni, nel grembo della Vergine, tanto era santo, tanto era giusto, però rispetto alla Vergine era molto al di sotto. Anche la Chiesa ne segue l'esempio. Nella recita del Divino Ufficio invoca sempre l'aiuto di Dio e si unisce allo Spirito di nostro Signore Gesù Cristo come mediatore della lode della Chiesa e a quello della sua Santissima Madre. Ecco, la Madre di Dio è mediatrice come Cristo, insieme a Cristo, per mezzo di Cristo. La ragione di ciò è fondata su questo principio. Per lodare Dio Padre in sé e nelle sue opere, ricorriamo a Gesù Cristo, ma abbiamo bisogno della Santissima Vergine, quale nostra mediatrice presso Gesù Cristo. A lei ci rivolgiamo, essendo ella sola degna di lodarlo come si deve. Solo lei può lodare Dio. E quindi noi ci rivolgiamo a lei perché il Signore sia lodato. Anche la Chiesa segue l'esempio di San Giuseppe. La Chiesa, ecco, è orientata allo stesso bene a cui è orientato San Giuseppe. Deve, ecco, fare quelle preghiere che sicuramente Giuseppe faceva in costante adorazione. Ecco, la recita dei Salmi, per esempio, è la preghiera antichissima dell'Antico Testamento. Il libro dei Salmi è il libro di preghiere dell'Antico Testamento. Sicuramente si leggeva anche durante la preghiera domestica, anche i libri sapienziali, si leggeva il Pentateuco, forse anche i profeti, sicuramente Maria e Giuseppe leggevano i profeti, perché nei profeti si parla di Gesù, lì si doveva capire qual era il Messia. L'ebreo ispirato, l'ebreo santo, capiva che il Messia era il Messia sofferente, che doveva portare la croce, che doveva essere ucciso e risorgere. Così come era scritto nel profeta Isaia. Il profeta Isaia descrive quasi esattamente, quasi proprio letteralmente, la vita di Gesù, quella vita che avrebbe dovuto vivere 500 anni dopo. E poi anche i salmi di Davide, alcuni sono proprio messianici. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, lo dice Davide. Lo dice spiritualmente, ma Gesù visse materialmente. Questo dramma della passione, questo dramma della crocifissione, questo dramma della persecuzione violenta fino alla morte. Quindi la Chiesa si unisce allo Spirito di nostro Signore Gesù Cristo come mediatore della lode della Chiesa e da quello della sua Santissima Madre. La ragione di ciò è fondata su questo principio. Per lodare Dio Padre in sé, nelle sue opere, ricorriamo a Gesù Cristo. Abbiamo bisogno della Santissima Vergine, quale nostra mediatrice presso Gesù Cristo. Abbiamo bisogno della mediazione di Maria. Questo autore, Bartolo Longo, che adesso è santo, elevato alla santità più alta degli altari dal Papa Leone XIV, ci dice che la santità di Maria è mediatrice, ecco, presso Cristo. Santità necessaria a noi, necessaria, abbiamo bisogno. Essendo ella degna di lodarlo come si deve, solo lei, con tutte le belle liturgie che facciamo, le nostre cose sono impure, no? Sono insufficienti, sono indegne. Se non ci fosse la Madonna a pregare per noi, se non ci fosse la Madonna a raccogliere le nostre preghiere, a trasformarle in cose degne, no? Come la mamma che, quando il bambino sbaglia, cerca dolcemente di correggerlo. E far sì che le sue opere siano buone, anche se sono proprio insufficienti, perché sono opere di un bambino, no? Ecco, e così, insomma, una bella costruzione, così un bel dipinto, e così una bella composizione, e così, ecco, qualsiasi cosa faccia il bambino. Se non lo aiuta la mamma, è perso. Se la mamma non lo incoraggia in quello che fa, se non lo sostiene, se non lo sprona, bambino è perso, noi siamo così davanti a Dio, siamo poveretti, siamo infanti, siamo persone che non possono competere con Lui, è troppo grande. E allora ci vuole la Madonna, è necessaria la mediazione di Maria. Gesù Cristo in unità di persone è vero Dio e vero uomo, ma l'umanità dello stesso Gesù Cristo, ripiena di tutti i doni dello Spirito Santo, era come il tempio augusto in cui la divinità volle essere perfettamente onorata. La divinità è onorata, ecco, in se stesso, nel suo tempio. In Dio trovava il suo cielo, nel suo paradiso, la sua gloria, ma altresì Gesù Cristo doveva avere un tempio, un santuario in cui risiedesse per sempre, fosse onorata. Questo tempio è Maria Santissima. Ecco. La Chiesa è madre. Perché si dice che la Chiesa è madre? Mater et magistra, no? La famosa enciclica di Giovanni XXIII, ma giustamente madre, perché è immagine di quella santa madre, dell'unica madre che contiene in sé il mistero, cioè il mistero di Dio. Solo la Madonna ce l'ha, no? Le altre madri sono un pallido esempio di quello che è la maternità, ma la prima maternità, la maternità divina, spetta a lei, e la maternità della Chiesa, in fondo ripete, anche se molto imperfettamente, però sostanzialmente è così, la maternità di Maria. Quindi una Chiesa, anche l'edificio della Chiesa, l'edificio del culto, deve essere materno. Certi edifici sono poco materni, perché sembrano più delle fabbriche, no? Dove si costruisce il ferro, no? Si fabbrica, si fanno i manufatti, ecco, sembra. Queste costruzioni di cemento armato, veramente così essenziali che non sembrano neanche chiese. Invece una chiesa barocca, una chiesa romanica, una chiesa gotica, veramente si sente, si percepisce la maternità della chiesa. Cioè la chiesa che ti custodisce dolcemente, la chiesa che ti aiuta, ecco, a stare raccolto, che ti fa stare anche, ecco, caldo, ecco, non perché ci sia il caldo, ma il calore, no? Ecco, il calore delle decorazioni, il calore della forma, ecco, il calore della bellezza liturgica, ecco, dei drappi, dei quadri, ecco, delle cose che scaldano il cuore veramente, no? Più che il corpo. Ecco. E quindi queste cose danno il segno della maternità. Ecco, maternità spirituale che prima fu di Maria e unicamente fu di Maria. Poi noi la riprendiamo da sé, ma maternità divina è infinita, se noi ci pensiamo bene a questo mistero della maternità divina di Maria. Qualcosa di infinito che non si può spiegare mai completamente. Perché appunto è incontro tra divino umano, è il possesso da parte della creatura, del creatore, l'unica creatura che poteva possedere Dio, Maria Santissima, nella sua grandissima e profonda umiltà, però lo ha posseduto e lo possiede, e lo governa nel senso dello nutre, no? Con se stessa, con tutto se stesso, come fa una madre col proprio figlio. Ne sustenta et guberna, dice San Francesco, no? Lui parla della madre terra, ma la madre terra è un'altra immagine materna che ci richiama alla maternità essenziale, sostanziale, sovrasostanziale di Maria Santissima. Ecco, la terra pure è immagine di Maria nella visione di San Francesco, perché la madre è solo la mia, è solo Maria, la madre per antonomasia. la madre per essenza, la madre per sostanza e per divinità. Maria Santissima, la terra riproduce, anche se lei imperfettamente lo fa, ecco, riproduce questa maternità perché ci sostenta e ci governa con coloriti frutti, fiori e erba. Questi sarebbero i sacramenti di questa madre, il nutrimento che ci dà questa madre. E come la Madonna ci dà i sacramenti della fede, i sacramenti della grazia, cioè il battesimo, l'Eucaristia, perché sono tutti frutti del suo grembo, perché vengono da Gesù Cristo, no? Che è frutto del suo grembo, così la Madre Terra ci dona coloriti fiori, frutti ed erba, e con questi ci sostiene e ci governa. I sacramenti fisici, biologici, sono una ripetizione, diciamo, ordinata a quella grande maternità, a quel grande nutrimento, a quella grande fonte di grazia che è Maria Santissima, che è la Madonna, che è mediatrice di grazia. Se vogliamo dunque onorare Gesù, scrive San Bartolo Longo, dobbiamo onorare Maria. C'è poco da fare, questa era la conclusione anche del Monfort, no? E anche di San Bernardo di Chiaravalle, di San Pio da Pietrelcina, di San Massimiliano Colli, questi grandi santi, no? Che capiscono la grandezza di Maria. Se vogliamo quindi avere le grazie, dobbiamo ricorrere a Maria. Se dobbiamo onorare Gesù, dobbiamo onorare Maria. Indirizziamoci a questa Divina Vergine con la medesima confidenza da cui San Giuseppe era animato. San Giuseppe aveva totale fiducia nella Madonna. Scongiuriamo San Giuseppe, scrive Bartolo Longo, di presentare gli stesso le nostre preghiere alla gloriosissima sposa. Ecco, con San Giuseppe abbiamo il mediatore della mediatrice, no? Chiediamo a lui che preghi per noi la Madonna. Se volete, o anime interiori, che le vostre preghiere siano gradite a Dio e degne di essere ascoltate favorevolmente, entrate nelle disposizioni di San Giuseppe, mettetevi in ginocchio e piene di confusione per la vostra interiore malizia, unite le vostre preci insieme con le preghiere e coi meriti di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Offritevi a Gesù per mano di Maria e di Giuseppe. Questa è l'esortazione che ci fa Bartolo Longo. Quindi cerchiamo di metterla in pratica. Viviamo con San Giuseppe per vivere con Maria e con Gesù. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, sia lodato Gesù, sia lodato Maria, sia lodato Giuseppe, il quale è sposo perenne della Vergine e quindi padre perenne di Gesù.